www.readyjoe.it e la storia continua. Parenti serpenti. Così fra Gian Galeazzo, il padre, e l'altro fratello, già nel 1351. Ed ecco la loro storia. Gian Galeazzo, primogenito di Galeazzo II e fratello di Bernabò, nato a Pavia nel 1351, a fronte dell'esborso di una cifra enorme e tramite i buoni uffici interposti addirittura dal Petrarca, che era stato ospite da suo padre nella cascina L'Interno, e in questo modo ricambiò il favore, viene dato in sposo a 9 anni a Isabella di Valois, figlia di re Giovanni II di Francia, che però poi morirà poco più che 22enne nel dare alla luce del suo quarto genito. Piccolo inciso. Questo imparentamento coi re di Francia costituirà parecchi anni dopo proprio il pretesto che Luigi XII utilizzerà per pretendere ai tempi di Ludovico il Moro e di rivendicare il Ducato di Milano. Rimasto vedovo, a Gian Galeazzo, all'età 27 anni, muore anche il padre e a questo punto sposa la cugina Caterina, figlia dello zio Bernabò. Dopo la presa di potere, proprio ai danni dello zio con l'artificio che si è detto, l'obiettivo per raggiungere il quale aveva tramato in silenzio per anni, sopportando tutte le umiliazioni inflittegli, e appena divenuto nuovo signore, per ingraziarsi il popolo astutamente, cura di eliminare il dazio sul sale, oltre alle tasse sul grano, sul lino e sulle ruote ferrate dei carri che entrano in città. Dopo la morte dello zio, Gian Galeazzo si premura anche di farle sparire in qualche modo tutta quella numerosa figliolanza. Gli unici che scampano alla vendetta del cugino sono Carlo, che si rifugia fino in Baviera, e Gianmastino, appena quindicenne, che viene risparmiato e liquidato con una lauta pensione purché esca dai territori del Ducato. E infatti penserà bene di attraversare in fretta e furia l'Adda per chiedere rifugio presso la Serenissima. Archiviato finalmente l'ingombrante capitolo Bernabò, il nuovo signore può finalmente dare inizio al suo dominio, ambizioso come sempre stato nell'intimo, e sarà puntualmente al centro delle varie manovre dei potentati in Italia, e in particolare impegnato nell'opposizione alla sua più acerrima nemica, la Repubblica di Firenze. Dietro pagamento della somma stratosferica di 100.000 fiorini all'imperatore Venceslao, Gian Galeazzo verrà fatto poi duca nel 1395, con solenne cerimonia in Sant'Ambrogio, alla presenza di un delegato imperiale, per cui da quel momento in avanti, sullo stemma non mancherà di fregiarsi anche l'aquila imperiale, che permarrà in seguito anche su quello degli Sforza. In ambito civile, durante la sua signoria a Milano, verrà avviata una vera e propria rivoluzione architettonica. Per sua disposizione vengono costruite nuove chiese, vengono fortificate Porta Ticinese e Porta Vercellina, e viene creato il laghetto di Santo Stefano. Nel 1386 viene posta la prima pietra di quello che sarà il grandioso progetto del Duomo, con la costituzione ad hoc della fabbrica del Duomo, dove ben presto, grazie al meccanismo consolidato delle indulgenze, affluiscono sempre più donazioni e a cui viene assegnata come pertinenza il territorio delle cave di Candoglia alla foce del fiume Toce, appena prima sul Lago Maggiore, famose per il marmo bianco con venature e rosa, che viene trasportato con indubbio risparmio di tempo e di costi per la via d'acqua. Questi barconi recano la scritta AUF, cioè un Ad Usum Fabrice, il che significa che all'entrata in Milano sono esenti da qualsiasi dazio per concessioni ai visconti, da cui l'espressione entrata nel linguaggio corrente per indicare qualsiasi cosa per cui non si paga, AUF, poi italianizzata in AUFO, appunto. Per le merci provenienti dalla Svizzera e dal Lago Maggiore, l'imbarco avviene nell'odierna Sesto Calende. Il primo tratto tumultuoso di circa 20 km, con un dislivello di ben 47 metri, è percorso in discesa sostanzialmente da tre tipi di imbarcazioni, che hanno tutte in comune uno scafo il cui pescaggio non supera i 60-70 cm. E che a seconda delle dimensioni e della portata di carico vanno alle cagnone, lunghe quasi 25 metri, alle ossolane, inferiore ai 20, e ai piccoli borcelli. E proprio per garantire questa navigazione, i milanesi porranno sempre molta attenzione alla manutenzione delle sponde e soprattutto del fondale del naviglio, la cui profondità non deve assolutamente mai essere inferiore a un metro, il che comporta ancora oggi periodiche puliture. Dal Lago Maggiore, dunque, si entra nuovamente nel Ticino e quindi nel Naviglio Grande o di Gaggiano, e in poco meno di 50 km si giunge fino al laghetto di Sant'Eustorgio, dove ciò che vi trasporta si trasporta sulle imbarcazioni viene trasferito sui carri finché, come vedremo, nella prima metà del 1400, al tempo di Filippo Maria Visconti, quest'ultima parte della procedura verrà bypassata. Perché Milano, città attraversata da una fittissima rete di acque fin dai tempi dei Romani, ha sempre dimostrato una grande perizia in ambito di ingegneria idraulica. Altro che Amsterdam e Amsterdam. Noi siamo stati i primi in Europa tra la fine del 1100 e 1200 ad avere un canale artificiale e anche i primi in Europa a inventare il sistema della conca idraulica. Milano è Milano, ma Gian Galeazzo opta per una specie di raddoppio delle capitali, dando molto risalto a Pavia, città già valorizzata dal padre con l'università. www.redigio.it e la storia continua.